File numero 9, pagina 87. Qualcuno diceva che Mauro fosse un padovano, altri un trevigiano. Don D'Ambrosio diceva che era slavo e lo descrive come biondo, grassotto. Il suo cognome sarebbe stato De Marchi, ma è quello vero? Non è dato sapere chi in realtà fosse né che fine abbia fatto. È logico supporre che dopo la cattura gli venisse promessa salva la vita e offerta la libertà, in cambio della cattura del tenente Lago e dei componenti subagenti della Patriot. Racconta Don D'Ambrosio. Una sera nella canonica di Sant'Andrat si presenta una staffetta che mette in allerta Don D'Ambrosio. Mauro, per avere salva la vita, è passato al nemico. Si finge evaso dal carcere di Palmanova e con la polizia di Trieste cerca di rintracciare i partigiani osovani. Si era appena allontanato l'informatore che al cancello si presentano tre uomini laceri, sporchi di fango, con barbe incolte. Il parroco li fa entrare. «Mi conoscete?» chiede un tizio biondo e grassotto, con fare impacciato. «Sono Mauro, il radiotelegrafista, fuggito dal carcere assieme a questi miei amici. Viviamo alla macchia, braccati dai tedeschi. Nascondeteci.» «Io non vi conosco», risponde il parroco, «e non voglio noie. Desiderate altro?» Dov'è Enzo, il giovane che vive con voi? È partito da qualche giorno e credo non tornerà. Non voglio dispiaceri, sono un povero prete di campagna e desidero vivere in pace. Enzo aveva chiesto la mia ospitalità per passare un periodo di riposo. Aveva i documenti in regola. Lo vedevo triste, stanco, solo e lo ospitai. Ma poi il suo contegno non mi piacque. Usciva tutte le ore, riceveva persone sospette. Mi decisi di allontanarlo. Non traditelo, ma a me pare proprio una spia. Vi ripeto, non voglio noie. Mauro e gli altri due si allontanarono. Mauro collaborava con la SD di Udine, che aveva la propria sede in via Cairoli. Non è chiaro come Mauro abbia contattato Cecilia e come abbia fissato l'appuntamento per incontrare Fabio. A questo proposito riporta il libro della Muratti Massone. Pochi giorni prima di Natale, Marco venne a trovarmi e mi disse che Mauro, il radiotelegrafista di Fabio, era stato arrestato e rilasciato troppo presto. Bisognava essere prudenti. Una sera tra Natale e Capodanno, Teo, dottor Traghetti, incontra casualmente Mauro. Non sa dell'arresto e del rilascio sospetto. Mauro gli chiede informazioni sui capi dell'Osoppo. Prudentemente, Teo risponde che ignora i veri nomi dei capi e i loro indirizzi, data la segretezza a cui i partigiani sono tenuti. Il pericolo è per il momento scongiurato, ma non molto tempo dopo Mauro riesce a scovare Rita. Mauro avrebbe incontrato Cecilia, che evidentemente non era informata della situazione, il 5 gennaio. Non è chiaro come e dove sia avvenuto l'incontro. Va tenuto conto che Fabio, con certezza, e forse anche Mauro, erano stati in varie occasioni a casa dei Canutti per parlare con Cecilia. È possibile che Mauro fosse a conoscenza degli spostamenti abituali di Cecilia in città. Mauro chiese di Fabio, proponendo a Cecilia di incontrarlo il pomeriggio del giorno dopo, 6 gennaio, al bar Cotterly, all'angolo tra via Manin e via Vittorio Veneto a Udine. Cecilia informò Fabio della richiesta. Anche se sconsigliato da Cecilia, Fabio decise di andare all'appuntamento per cercare di capire meglio la situazione. Chiese a Cecilia di accompagnarlo. Vieni anche tu, perché se c'è una donna hanno più riguardo, avrebbe detto. Cecilia era perplessa. Ma questo Mauro cosa vuole? Il giorno seguente, 6 gennaio al pomeriggio, Fabio e Cecilia vanno all'appuntamento. Entrati nel bar, trovano Mauro che li mette in guardia. Non sono solo, ci sono delle spie in borghese. Cecilia e Fabio escono, attraversano piazza Vittorio Emanuele II, oggi piazza Libertà, si infilano in vicolo sottomonte, una stretta stradina ai piedi del castello, entrano al numero 9 e salgono al terzo e ultimo piano dove abita la famiglia di Gelindo Zaninotti di Mortegliano, dipendente delle Ferrovie dello Stato. Presso questa famiglia era in quel momento ricoverato il partigiano garibaldino Rino Lodi, fanfulla di Aosta, colpito alle gambe nella battaglia di Nimis, che era curato da Cecilia. Durante le visite, Cecilia si soffermava a giocare con i figli del Zaninotti, Gelindo, Irma e Bruno. La sorella del ferroviere Vittorio Zaninotti Cotterly, che abitava al piano di sotto, non sapeva nulla di questa situazione. Irma racconta. Era il giorno della Befana, c'era il presepio, era già buio e mio papà ha detto a noi piccoli di aprire la finestra per vedere la luna. Così la De Canutti e Lago sono scappati sui tetti attraverso quella finestra. I due fuggono per i tetti degli edifici attigui, riescono a scendere nel cortile di casa Malignani e a mettersi in salvo. Le due spie appostate al bar Cotterly, agenti della SD di via Cairoli, seguirono i due in vicolo sottomonte e suonano i campanelli. Sospettando di un appartamento dello stabile chiuso, gli inquilini erano sfollati, sfondano la porta. Niente. Entrano anche nell'appartamento al terzo piano della famiglia Zaninotti, da dove Cecilia e Lago sono fuggiti attraverso una finestra, e credono alla storia che Lodi Fanfulla sia un nipote della padrona di casa, feritosi gravemente cadendo dalla bicicletta. Così si salva. Sembra che nella fuga Cecilia abbia accompagnato Sergio da Don Albino al tempio ossario per procurargli nuovi documenti e trovargli alloggio. Verrà sistemato a casa della famiglia Baxiu in viale Firenze a Udine. Solo verso sera rientra a casa in via Girardini 5, più tardi del solito, comunque prima del coprifuoco. Lorenzina racconta: quella sera, venerdì 6 gennaio 1945, festa dell'Epifania, fu l'ultima che Cecilia passò in famiglia. Rientrò più tardi del solito. Sebbene si aspettasse di essere arrestata, non lasciò trapelare alcun turbamento. Anzi, come al solito, partecipò agli scherzi delle sorelle e insieme ridevano. La mamma, che aveva spesso premonizioni verso le persone che amava, uscì all'improvviso con questa frase: «Tutta questa allegria mi fa paura. Ride, ride, e chissà cosa succederà. Chi ride de venerdì, piange de domenica». Una frase che, alla luce dei fatti dopo successi, mi fa venire i brividi ancora oggi. Secondo il racconto di Lorenzina, fu Kitz Müller, un ufficiale tedesco che collaborava con i partigiani, a passare a Don Emilio de Roia, Adolfo, l'informazione che Cecilia sarebbe stata arrestata quella sera stessa, e Don Emilio andò da Don Vale perché avvisasse Cecilia di scappare. I particolari dell'arresto di Cecilia descritti da Don Giorgio Vale sono in parte diversi. La sera del 6 gennaio, prima del coprifuoco, Don Vale, che stava per coricarsi, sentì una scampanellata. Andò ad aprire. Era Fabio assieme ad Angelo Baxiu. «Don Giorgio, bisogna correre da Cecilia. I tedeschi sono già sulle sue tracce. Bisogna persuaderla a mettersi in salvo». «Va bene», dissi. «Ma non vada lei e nemmeno Don Albino. Sono troppo sospetti loro». «E chi ci va allora? Gli altri sono già a letto. I minuti volano. Il coprifuoco è imminente». Mi calo il cappello sugli occhi, mi avvolgo nel mantello e afferro la bici. Nevicava. Per il timore che la casa potesse essere già sorvegliata, allungo il percorso in modo da arrivare dal centro città, quasi fossi un altro sacerdote. Arrivo al cancello, suono il campanello. «Chi è?» Non ho il coraggio di dire il mio nome. Mi sembrava che quella sera anche i muri avessero orecchi. «Chi è?» Un altro attimo di esitazione. «Don Giorgio!» «E vuole?» «Cecilia!» La persona si ritira. Mi turba un pensiero. «E se mi pescano là dentro? E se li trovassi già in casa?» Nella fantasia eccitata mi bulina una ridda di fantasmi e a stento penso a qualche giustificazione. Mi si apre. Cecilia è già a letto. Penso di farla alzare, ma gli attimi sono preziosi. Decido. Fingerò che sia ammalata. Nel suo letto alla turca, addossato alla parete e illuminato scarsamente dalla luce che filtra dal verde paralume, Cecilia legge. Le rivelo il motivo della visita e tento di persuaderla a fuggire. «Scampa, che vieni a prenderte». «Alzarsi? Fuggire? Nemmen per sogno». Rincalzo, prego, è inutile. «Io negherò tutto, sempre. Nessuno sa nulla di me. Mi dovranno rilasciare». Ricomincio da capo. Le faccio comprendere che è meglio non cadere in quelle grinfie. Tante volte è stata a Venezia. Non potrebbe far finta di essere a Venezia anche stasera? Fiato sprecato. «Ci sono babbo e mamma. Arresteranno loro, tormenteranno loro. Il metodo della rappresaglia è noto». «Ma questa è una supposizione. Se dovesse accadere, lei domattina potrà costituirsi». «No, papà e mamma non potrebbero sopportare una notte in carcere, né io potrei sopportare il pensiero di saperli tormentati per me». Mi stroncò risolutamente ogni ragionamento. «Beh, allora ha qualcosa di compromettente da distruggere?» Mi additò un vaso sul davanzale della finestra della camera. Ne tolsi tutto e feci l'atto di andarlo a bruciare in cucina. «Anche di là nessuno sa nulla della mia attività, ed è bene che non lo sappiano ancora», disse Cecilia. Nascosi i documenti nelle calze, la raccomandai al signore ed uscii. Fuori, sul marciapiedi, un'ombra con una lampadina tascabile proiettava la luce sui numeri delle case. Era vicinissima. Saltai sulla bici. Per eludere i sospetti, dal tempio ossario mi diressi verso il centro. un fischio, subito dopo un pedalare rumoroso di bicicletta arrugginita. Era l'insidia nascosta nell'ombra? Filavo silenzioso sul lieve strato di neve. Non nevicava più, ma dentro c'era tempesta. Guai se avessero saputo quel che nascondevo nelle calze. Mi sentivo alle calcagna il grattare affannoso della bicicletta. Correvo, ma non troppo. Volevo ostentare indifferenza. Dovevo raggiungere la roggia, buttar tutto in acqua. Mi ritrovai in riva Bertolini. Imboccai via Porta Nuova per via Molin nascosto. La roggia era vicina, ma più vicino era l'inseguitore. Non potevo fermarmi. Mi venne in aiuto un'idea. Avevo con me la pila tascabile quasi esaurita. La estrassi, accelerai la corsa, spensi il fanale della bicicletta e accesi la timida pila. A un angolo frenai, mettendo a terra il piede sinistro. Girai di scatto, dirigendomi verso l'inseguitore. Lo incontrai subito. Sentii un brivido, ma il colpo riuscì. Ingannato dalla luce fioca della pila, continuò a inseguire la bicicletta dal fanale chiaro che aveva scantonato. Allora pedalai con forza, percorsi le vie più scure del centro e giunsi in canonica esausto. Don Albino e Mariute, la nipote del parroco, sempre al corrente delle nostre imprese, mi attendevano in pena. Racconto tutto ed esamino i documenti. Cifrati per trasmittenti, brutte copie di lettere cifrate, segnalazioni e una pianta particolareggiata della sala maggiore delle macchine del reparto cantieri di Monfalcone, trasferito a Gemona nel cotonificio Morgante. Piante che evidentemente erano servite ai partigiani per far saltare in quei giorni le macchine. La paura e la data ormai trascorsa dei biglietti mi convincono a bruciare tutto. Dormii poco quella notte. L'indomani mattina mi giunse dalle carceri, tramite il cappellano, l'avvertimento di stare in guardia. Me lo mandava Cecilia. Interrogata la notte stessa, le avevano chiesto il perché della visita di un prete alle 10 di sera. Dopo qualche giorno di prigione in via Spalato, Cecilia veniva portata alle carceri del Coroneo a Trieste. Una seconda versione dell'arresto è raccontata dai familiari. Poco prima delle 22 suonò il campanello. Era Don Vale che chiese di Cecilia. Era già a letto. Fu svegliata e venne a parlare. Di fronte alle insistenze di Don Vale perché si mettesse in salvo, concluse: «Non voglio facciano del male i miei vecchi». Chiese al sacerdote di far scomparire i documenti che teneva nascosti in casa, sotto la mensola della sua camera. Uno dei documenti era la mappa del cotonificio di Gemona, dove dovevano essere fatti degli atti di sabotaggio. Quindi Don Vale uscì. Dopo poco suonò di nuovo ripetutamente il campanello. Era già cominciato il coprifuoco. Probabilmente venivano a quell'ora tarda per non avere seccature. Erano in 5, 4 uomini e una donna, vestiti in borghese. La sorella Luisa andò ad aprire e quando vide venirle incontro un uomo armato urlò dalla paura. Tutti accorsero intuendo una disgrazia. Luisa chiese loro se erano cosacchi o partigiani, dato che in quei tempi si parlava molto di entrambi. Risposero qualificandosi per agenti di polizia del SD. Li comandava uno piccolo di statura, capelli biondo rosso, con baffi, occhi celesti, 30-35 anni. Parlava un italiano colto con accento tedesco. Lo chiamavano il tenente o il capo. Da voci raccolte in seguito doveva chiamarsi Fritz, forse austriaco. Il suo compagno, con il colbacco, era bruno di capelli e di occhi, di statura media. Parlava l'italiano molto bene, quasi con accento veneto. Sentii dire in seguito che era di origine croata o ungherese. Un altro era italiano e non sapeva parlare tedesco. Un quarto uomo teneva un cane a guinzaglio. Li accompagnava una donna, piacente, bruna, di statura media, che parlava molto bene l'italiano con pronuncia triestina. Si disse poi che fosse l'amante del tenente. Forse il suo nome era Maria. Andarono a colpo sicuro in camera di Cecilia al piano terra, a destra dell'ingresso, come se conoscessero a perfezione la pianta della casa. La fecero vestire. Cecilia era disarmata, né oppose alcuna resistenza. Due uomini e la donna perquisiscono la casa. Frugano dappertutto. Negli angoli, nei ripostigli, sotto i letti. Non trovarono armi nella sua stanza né altrove. Quindi il tenente portò Cecilia nello studio del padre attiguo alla sua camera, dove la interrogarono per pochi minuti. Luisa chiese se Cecilia sarebbe stata internata in Germania, ma la donna rispose: «Sarebbe troppo bello». Quando il tenente uscì dallo studio, chiese a Lorenzina: «Dov'è stata Cecilia oggi?» Rispose: «Non lo so». E il tenente: «Anche lei ha poca memoria come sua sorella?» Usciti, fecero il giro della casa per cercare qualcosa o qualcuno. Prima di andarsene con lei, dissero ai miei genitori che Cecilia svolgeva attività antitedesca. Si copra bene, le disse uno dei poliziotti. Ci raccomandarono con falsa premura di darle una bevanda calda perché fuori faceva freddo. Prima di essere portata via, Cecilia abbracciò il padre dicendo: «Non temere, non ho fatto nulla di male». Abbracciò la madre in lacrime e le sorelle, cercando di tranquillizzarle. Se ne andarono portando via Cecilia. Dopo un po' l'italiano tornò indietro e tagliò i fili del telefono dicendo: «Torneremo ad aggiustare». Questi momenti terribili rimarranno per sempre nei ricordi della famiglia. Cecilia si era così dileguata ai loro occhi per sempre. La mattina seguente, 7 gennaio, Lorenzina trovò sotto il guanciale di Cecilia un'immaginetta di San Giovanna d'Arco, forse usata da Cecilia come tessera di riconoscimento, cosa che i partigiani usavano per provare la loro identità quando si presentavano con ordini o messaggi dove non erano conosciuti. Qualche anno dopo la guerra, il padre trovò sotto la finestra della camera di Cecilia un barattolo arrugginito, seminascosto nel cortiletto. Lo aprì assieme a Lorenzina. All'interno c'era una carta d'identità falsa, intestata a Rita Bernardini, nome sconosciuto ai familiari, ma la fotografia era quella di Cecilia. Forse Cecilia buttò il barattolo dalla finestra la sera dell'arresto. La mamma di Cecilia, 2 giorni dopo l'arresto, disse ai familiari: «Tutti ci chiediamo perché non sia fuggita. Tutti al suo posto lo avrebbero fatto». Pensava certo agli innumerevoli esempi dei genitori e fratelli di chi non si era presentato alla chiamata del lavoro, che erano stati deportati in Germania. Accettò semplicemente il destino che Dio le segnava. Il racconto dell'arresto di Cecilia è anche riportato in un tema della sorella Paola, all'epoca 14enne. «Mi ero rannicchiata accanto alla stufa, mentre mia sorella, Luisa, leggeva un giornale. E come ogni sera godevamo di un'ora di tranquillità dopo una giornata di intenso lavoro. A un tratto trillò il campanello. Chi sarà? È meglio non aprire», concludemmo d'accordo. Al ripetuto e prepotente trillare del campanello dovemmo deciderci. Andò ad aprire mia sorella Luisa mentre io guardavo dal buco della serratura quello che accadeva. Mi scosse un richiamo di Luisa e accorsi spaventata a vedere che cosa succedeva. Ma sulla porta mi trovai puntata sul cuore un'arma. Il terrore mi immobilizzò e non riuscii a dire una parola mentre osservavo alcuni poliziotti dirigersi verso una porta in fondo al corridoio. Finalmente l'arma si staccò da me, così pure quello che la portava. Con un balzo mi avvicinai a Luisa, che era in disparte, tutta sconvolta. Vedemmo i tedeschi entrare nella stanza di Cecilia e pronunciare alcune parole che non riuscii a capire. Feci uno sforzo di volontà e andai a chiamare i miei genitori che si trovavano al piano superiore. Appena fatti pochi passi udii un grido angoscioso, terribile, che non dimenticherò mai. Raggiunsi la camera dei genitori, dissi solo: «Papà, i tedeschi!» Poi mi lasciai cadere su una sedia, da dove non mi mossi più. Tutti scesero, solo io non ebbi la forza e rimasi lassù al buio. Forse passò parecchio tempo, non so quanto. Scesi giù e trovai la mia famiglia riunita. Osservai i volti sconvolti, ne cercai uno in mezzo a quelli, ma non lo vidi. Subito compresi. Avevano rubato Cecilia, mia sorella. I tedeschi l'avevano strappata brutalmente dall'affetto dei suoi familiari, dal suo dolce e tiepido focolare domestico, accanto a cui non tornò più a scaldarsi le mani intirizzite dal freddo. Mi staccai dal gruppo, che se ne stava muto e desolato, e mi recai nella camera di Cecilia. Raccolsi da terra una piccola immagine di Santa Giovanna d'Arco e la guardai con gli occhi gonfi di lacrime, mentre un grido straziante, quasi un'implorazione dolorosa, si faceva sempre più lontana finché si disperse nella fredda e oscura notte di gennaio e non la udii più. Per la famiglia, da quel momento, continuarono a lungo controlli intorno alla casa e appostamenti. Di giorno due piantoni in borghese fissi sulla strada osservavano gli spostamenti e talvolta fermavano chi entrava. Di notte era stato visto varie volte qualcuno che si aggirava tra le piante del cortile o a cavalcioni sul muretto di cinta. Dopo l'arresto si diressero all'albergo Croce di Malta, in via Rialto, di fronte al municipio, dove Cecilia fu trattenuta per quella notte, custodita dal tenente e dalla donna. Probabilmente i poliziotti avevano paura di raggiungere la propria sede a causa del coprifuoco. La mattina successiva venne portata al comando della SD al liceo Jacopo Stellini, in via Cairoli, dove venne interrogata dal comandante. Fu quindi portata nelle carceri di via Spalato a Udine, dove rimase per 7 giorni, tenuta sotto la più stretta sorveglianza. Da lì spesso veniva riportata in via Cairoli per ulteriori interrogatori. fu un sacerdote, don Querino, ad informare la famiglia degli spostamenti di Cecilia. La sorella Lorenzina andò in via Spalato per portarle da mangiare, ma il pranzo fu respinto. L'ordine era che doveva stare assolutamente digiuna e non ricevere niente dall'esterno. Nei giorni seguenti le suore del carcere riuscirono a farle avere il pasto portato dai parenti. Fine file numero 9.